Autorganizza, nota, produci e soprattutto ascolta Radio di Massa.
Ciao a tutte, oggi durante questa puntata un po' speciale delle Pulci affronteremo tutto ciò che è stato trattato durante i workshop che hanno preceduto il Copyleft Pride, antifascismo viola, performa il tuo genere e performa la tua razza e donne e salute.
Allora, il primo workshop che andiamo ad affrontare è l'antifascismo viola. Allora, lo scopo di questo workshop era quello di partire da una descrizione analitica della realtà che ci circonda per poi arrivare a muovere una critica costruttiva nei confronti del movimento antifascista. La prima domanda che ci siamo posti nel workshop è quella di capire quale forma oggi ha assunto il fascismo. Infatti negli ultimi anni esso è stato sdoganato dal suo passato, prima Seconda Guerra Mondiale, ed ha assunto forme nuove, tanto è vero che si parla di fascisti del terzo millennio. Questa manovra continua ancora oggi con azioni quali per esempio il revisionamento dei libri di storia che secondo Storace sarebbero ancora troppo condizionati dalla retorica della resistenza, oppure l'equiparazione tra i repubblichini di Salò e i partigiani portata avanti appunto dal governo Berlusconi. Queste azioni hanno permesso, come sappiamo, ai fascisti di reinventarsi ed uscire da quello stereotipo di testa rasata, vestito di nero, armato di spranga, in cui erano stati appunto relegati. Oggi i fascisti non sono soltanto i finiani, ma è la stessa Lega, ricordiamocelo, che però si presenta e viene percepita dalla comunità non come movimento fascista, ma bensì come movimento di separazione. A questo punto è fondamentale chiarire e chiedersi chi cavolo sono i fascisti di oggi. Quindi si passa dallo stereotipo che abbiamo citato al politico che per esempio si fa scudo del problema della sicurezza e della crisi, inneggiando poi attuando leggi razziste fino ad arrivare ai ragazzi per esempio di Casa Pound che vengono mitizzati in riviste per adolescenti e vengono mitizzati appunto e portati come modelli da seguire tutti i patri, addio e famiglia, che fanno la distribuzione gratuita del pane e occupano lo stabile omonimo fornendo l'abitazione a 20 famiglie che non possono mettersi permettersi né affitto né mutuo per acquistare un immobile. I fascisti quindi non sono più quei topi di fogna emarginati dalla società, ma anzi sono adeguatamente amalgamati al contesto sociale che li circonda, e questo bisogna tenerlo bene in considerazione. Per alcune persone, infatti, i fascisti non sono più coloro che li opprimevano, ma bensì i benefattori. Infatti, appunto, la casa è comunque un bene primario, il pane è un breme. Questa deformazione di percezione degli attuali fascisti non può che spaventarci, e proprio per questo e da questa visione, all'interno del workshop si è sentito la necessità di mettere in discussione alcune categorie dell'antifascismo. Innanzitutto bisogna rendere visibili all'interno del movimento antifascista quei soggetti come donne, gay, lesbiche, trans ed eccetera, che a partire dai mondi antifascisti sono di fatto invisibili. È necessaria poi una rivisitazione del linguaggio, e qua questo lo sottolineo, che è solitamente troppo sessista. Quindi, per esempio, durante i cortei espressioni come la gelmina è una puttana o è una troia vanno abbandonate, dato che comunque le pratiche sessuali e gli orientamenti non dovrebbero costituire un'offesa. Bisogna poi organizzare meglio gli interventi all'interno dei dibattiti delle assemblee. Questo è importante perché bisognerebbe permettere a tutti gli interventi, anche quelli delle minoranze, che poi minoranze non sono, di intervenire e di essere ascoltati in egual misura. E noi sappiamo tutti che a un certo punto nelle assemblee, fatta una certa ora, tutti se ne vanno e quindi alla fine l'attenzione cala e quindi quei discorsi vengono poco ascoltati. È fondamentale inoltre evitare tutte quelle pratiche sessiste e machiste, e soprattutto all'interno appunto del movimento antifascista, e soprattutto confrontarle con il mondo dei migranti e delle migranti, le cui culture spesso non vengono tenute in considerazione. Questo bisogna invece farlo. E infine la cosa più importante è creare un terreno di lotta comune, privo appunto di quel fallocentrismo, sessismo, machismo e leaderismo, proprio di molti compagni con cui quotidianamente scendiamo a lottare. Proprio a tale proposito, abbiamo deciso di leggere il testo redatto da un gruppo di anarcofemministe inglesi che si è appropriato di uno spazio all'Anarchist Conference 2009 di Londra e che ha proiettato un video che potete vedere per esempio su Femminismo a Sud in risposta al disinteresse degli organizzatori della conferenza ad inserire nella conferenza dei tavoli tematici sul femminismo e in risposta alle discussioni scatenatesi nel movimento e sui forum sul tema del sessismo all'interno dei movimenti e sul femminismo. Ora ve lo leggo. Ovviamente questo testo ognuno poi può trarre le conclusioni che vuole, però è importante leggerlo perché è importante capire cosa hanno fatto queste anarcofemministe. Noi abbiamo preso lo spazio e proiettato il video per mostrare come noi vediamo il sessismo nel movimento e il sessismo nella società capitalista. Noi abbiamo coperto i nostri volti come avremmo fatto in una dimostrazione contro lo Stato e i suoi agenti, ispirati dalla tradizione della militanza delle nostre sorelle, che hanno lottato contro il dominio maschile esercitato durante le iniziative e negli spazi politici. Noi ci aspettiamo ostilità, intimidazioni e una maggiore sorveglianza dopo la nostra azione. A volto coperto è dunque più facile comunicare. E noi sappiamo che il nostro messaggio è più grande di noi stesse, che lo divulghiamo. Perciò non serve essere riconoscibili. Il testo che segue la nostra risposta ai quattro temi della conferenza. Movimento, perché noi non siamo un movimento. Non importa quanto noi aspiriamo ad essere autocritici, quanto ci sia una costruzione teorica e un'azione concreta contro il sessismo, l'omofobia e il razzismo nel movimento anarchico. Noi non sentiamo che il contenuto e la struttura della conferenza siano realizzati in accordo con le tematiche di genere. E noi siamo stanche di chiedere spazi, noi ce li prendiamo. Volete parlare della storia, del movimento? Smettete di fare finta che il femminismo sia un contrattempo nella storia delle battaglie politiche. Voi sapete che il femminismo è una delle espressioni di lotta fondamentale contro la dominazione dell'uomo politico bianco liberale della classe media. Non si tratta certo di battaglie e pagine di resistenza rivoluzionaria da smarrire nei nostri pamphlets politici e nei nostri media indipendenti. Il femminismo della comandanta Yolanda, il bell hooks, Anzaldúa, Mbuya, Nehanda, Angela Davis, Ruth Zor e Mujeres Libres. Classismo, ne siamo tutti fuori? Noi siamo tutte oppressi e oppresse dal sistema classista, ma non c'è nessuno che non sia anche oppresso dalla bianca supremazia dell'imperialismo, l'eterosessismo, l'emogia patriarcale, la discriminazione verso disabili e anziani. Possiamo fingere che questi esempi di discriminazione non esistano, o possiamo fingere che non siano problemi da mettere in relazione con l'opposizione capitalista. Possiamo continuare a tacere su questi soggetti oppressi e lasciare che continui ad esercitarsi il dominio di questi sistemi sulle nostre vite. Noi siamo stanche di sentirci dire che le anarchiche non hanno bisogno di essere femministe, perché l'anarchismo ha già coperto, comprende, si occupa del femminismo. Questo è giusto un modo conveniente per dimenticare la realtà della oppressione di genere e così ignorare la specificità di una battaglia contro di essa. Resistenza. Noi siamo utili. Se nel movimento anarchico non si analizzano le strutture di potere che si producono con la sua resistenza, potrebbe effettivamente essere non inutile. Così come noi combattiamo il sessismo là fuori, noi dobbiamo combattere il sessismo qui. E smettere di fingere che i sistemi oppressivi spariscano all'ingresso di uno squat o di un centro sociale. Solo un movimento che comprende e combatte le proprie contraddizioni può costituire terreno fertile per una reale ed efficiente resistenza. Chiedetevi questo: credete che il sessismo esista all'interno del movimento? Quando una donna dice che ha subito un abuso sessuale, una violenza inflitta da un compagno, cosa pensate? Che è un caso individuale o un caso isolato? Oppure che può succedere in maniera spropositata contro le donne? Perché c'è un sistema che favorisce lo sviluppo di questi comportamenti? Possiamo noi affermare onestamente che i nostri spazi autonomi svolgano un ruolo nella decostruzione di questo sistema? Chiedete a voi stessi questo. Perché le donne parlano in minor numero alle riunioni? Perché pensano meno? Qual è il genere, inteso come gender, prevalente di lavori di questa nostra fabbrica alternativa? Perché un maggior numero di donne a fare le pulizie e la gestione degli asili nido alle riunioni e durante gli eventi? Qual è il gender che deve fare attenzione alla casa, compresa quella collettiva, lo squat? Ora diteci, se credete che il sessismo esiste, diteci perché gli uomini stuprano, perché sono picchiate, violentate, percosse più donne che uomini, perché più donne sono usate dallo Stato per svolgere lavori precari o non retribuiti. Diteci, siete voi femministi? Noi crediamo che nel movimento anarchico la più grande evidenza di espressione sessista risieda nella bugia della scelta che noi dichiariamo di fare tutta unità e quello che chiamiamo separatismo, tra la lotta contro lo Stato e la lotta contro il sessismo. Fuck that. Noi rifiutiamo di essere viste come lo stereotipo delle femministe che voi potete consumare, come una fucking merce del mercato capitalista. Idee nella realtà. E cosa nel frattempo? Non ci sarà futuro per il movimento anarchico se in esso non ci si potrà identificare anche il movimento anarchico-femminista. La struttura organizzativa anarchico-femminista deve esistere all'interno del movimento per rendere l'anarchico-femminismo parte integrante di esso. E non avete bisogno di identificarvi in una donna per essere anarchico-femministi. Ogni anarchico dovrebbe essere in grado di partecipare alla lotta contro il sessismo. L'ingerenza dello Stato nella sfera privata e la relazione fra sessualità e produttività, dalla quale trarre profitto, colpisce persone di tutti i generi. Il sistema binario di generi ci assegna violentemente ruoli sulla base della nostra anatomia, la nostra struttura appunto biologica. Non rifiutare, implicitamente accettare, questi precetti di base rappresenterà un grande ostacolo per il movimento. Voi chiedete: possiamo trovare una causa comune nonostante le nostre differenze? noi troveremo una causa comune se riusciremo, se riconosceremo, se riconosciamo, scusate, che le nostre differenze sono strutturate da numerosi sistemi oppressivi e lotteremo insieme per la fine di questi sistemi, ovunque essi si trovino e si realizzino. I nostri principi femministi devono essere plurali, anticapitalisti, antirazzisti, antiomofobi. La nostra ispirazione deve venire dalle azioni di femministe che hanno aiutato le donne nella ricerca di sé per una ricca costruzione di una coscienza rivoluzionaria. Il nostro femminismo deve essere rivoluzionario, final world. Potete fare finta che noi non siamo state qui, che non abbiamo detto niente. Potete volutamente fraintenderci, potete chiedere a voi stessi perché siamo venute, cosa vogliamo dire e perché torneremo ancora. Adesso, Cristina Donà, Il Mondo.
Il mondo è in trappola, hai il sale sulle ali, pallido sguardo, hai gli occhi sconfitti. Il mondo è in trappola, sa bene che ormai è costretto al riparo contro i soffitti delle nostre belle case. È in trappola, dammi le tue mani, provo a spezzare le corde che legano il mondo. È in trappola, sa bene che il male cresce aggrappato ai nostri vestiti. Sopravvive il mondo, anche se l'ho colpito al cuore. Eppure sopravvive il mondo, anche se l'ho tradito senza pensare.
Ed eccoci tornate. E adesso parleremo del secondo workshop, Performa il tuo genere, performa la tua razza. Ovvero, in che modo la costruzione del genere e della razza si intrecciano? Perché la lotta al sessismo non può essere separata dalla lotta al razzismo? In che modo lo sguardo razzista del colonialismo ha creato immagini stereotipate delle donne e degli uomini colonizzati? Come questi stereotipi sono stati interiorizzati? Allora, innanzitutto il concetto principale di performatività del genere parte dall'idea secondo il quale il corpo è modellato da forze politiche che non hanno strategicamente interesse a far sì che rimanga finito e costituito dai marcatori del sesso. Cioè, in altre parole, il corpo sessuato non è un fondamento saldo e irremovibile, uno zoccolo naturale delle gerarchie e delle divisioni sociali. Il corpo sessuato non è causa di, né produce, in realtà, un rapporto di potere, ma ne è piuttosto l'effetto, nel senso che è formato, disciplinato, modellato da questo rapporto che rinvia a un sistema di dominazione articolato all'eterosessualità riproduttiva. Così quel disciplinare del genere agisce sul corpo e lo produce come un corpo sessuato. Di conseguenza il corpo non ha un significato originale, una materialità pura, vergine, indipendente, ma questa produzione disciplinare che lo costituisce. Ciò non significa però che non siamo condizionati a credere nella nostra vera identità, ai nostri desideri nascosti, al nostro vero io, il che serve a rendere invisibile tutte le strategie di incorporazione di questa disciplina, tutti i meccanismi sociali di interiorizzazione del rapporto di genere, ovviamente. In altri termini, cioè gli atti, i gesti, i desideri espressi e realizzati creano l'illusione di un nocciolo all'interno interno e realizzati creano l'illusione mantenuta dal discorso per regolare la sessualità. Un momento, ci sono problemi. Ci scusiamo, un momento di problemi tecnici. La disciplina del genere può essere definita come atti, gesti o compimenti performativi, nel senso in cui fanno tutto quello che dicono. E cosa dicono? Cioè, che cosa fanno? Fanno soggetti gendered, che hanno un genere, nel senso che fanno esattamente ciò che dovrebbe definirli dal punto di vista del genere. Cioè, gli atti producono i loro stessi agenti, i loro creatori, locutori. Cioè, gli atti del gender producono soggetti gendered che li possono generare. L'insieme di queste pratiche, che sono rituali sociali coercitivi che compiamo per segnalarci, per segnarci, per comportarci in quanto uomini e donne, sono tutti enunciati performativi che fanno ciò che dicono. Sono una donna o sono un uomo, e infatti guardate come cammino, come mi vesto, come parlo, come sorrido, come mangio, come corro, come faccio anche a botte, o se non faccio a botte, come piango, anche come scopo. Qui non esprimo la mia identità, ma la produco nel momento in cui la metto in atto. Non smetto mai di recitarla, di incarnarla letteralmente proprio. Sull'esempio dei performativi classici, come vi dichiaro marito e moro, oppure vi condanno, si potrebbe considerare performativi gli enunciati dell'addetto dell'anagrafe, o meglio ancora della persona che dà risultati dell'ecografia al quinto mese di gravidanza, è femmina oppure è maschio. Il genere quindi non è un fatto, un dato, ma un insieme di pratiche disciplinari, di atti che funzionano, che si effettuano. Il genere è un rapporto in atto, ma che appunto si traveste. Ne è testimone il fatto che il genere, come performativo, debba costantemente ridirsi, ripetersi. Non ha nessuna efficacia senza la propria reiterazione. Il genere non si dichiara una volta per tutte, deve essere sempre ripetuto. È perennemente rimesso in atto, quindi si tratta di un rituale che siamo chiamati a compiere, ed è esattamente in questa ripetizione che il rapporto di genere riesce a mascherarsi da rapporto sociale, cioè da costruzione e dominazione. Così, Lungi dall'essere solo discorso o dallo sminuire la dimensione essenzialmente violenta del rapporto di genere, questo concetto ci permette quindi di afferrare la logica stessa della dominazione di genere, ma anche le sue brecce. E nella ripetizione, nella reiterazione inadeguata, sfasata del performativo, che risiede la possibilità, la possibile sovversione, la possibilità di sovvertire. Come si può rendere infelici i performativi di genere, cioè renderli improduttivi, non funzionanti, in poche parole, per quanto riguarda le norme di genere? Come il caso emblematico delle performance drag, le loro performance infatti non è sovversiva di per sé, ma permette di capire come attaccare la performatività del genere. In quanto comunque ricordiamo che comunque la performance della drag queen, con la sua esuberanza e la sua, in un certo senso, sovversione, è esattamente equivalente a ciò che facciamo ogni giorno quando noi siamo normalmente uomo o donna. Io o la drag queen è sempre performance, non c'è, diciamo, da una parte il finto, il trucco, per esempio le paillette, le false ciglia, la parodia, o dall'altro il vero, cioè l'autentico, il naturale, il modello al quale si ispira la parodia. Il cuore della sua argomentazione è dimostrare che quando si tratta di genere non c'è nessun modello che c'è quando c'è il genere autentico, praticamente non c'è un genere autentico. Il genere è sempre una parodia senza modello, praticamente. Il soggetto gendered non è causa dei suoi atti e dei suoi discorsi, ma di fatto l'effetto di questi. Se poi applichiamo il concetto di performatività alla questione del razzismo, questo ci permetterebbe forse di ripensare all'articolazione tra sessismo e razzismo, proponendo un'analisi della creazione di questi due rapporti di dominazione. Homi Bahba, una delle figure più importanti del post-colonial studies, si ispira a Frantz Fanon per sviluppare il concetto di imitazione coloniale, che potrebbe essere una trasposizione, una traduzione interessante della problematica della performatività sulle tematiche del razzismo e della postcolonia. L'imitazione coloniale è definita come una delle strategie più difficili da capire, ma anche una delle più efficaci del potere e del sapere coloniale. L'imitazione è una delle modalità più tipiche del discorso coloniale. Può essere intesa come tecnica del potere per rinchiudere il colonizzato nell'identità infamante che lo caratterizza, l'identità preclusa dello stereotipo, che diventa allora l'identità che il colonizzato è costretto a imitare per esistere, di performare per essere riconosciuto. Fanon lo fa perfettamente, lo aveva perfettamente già dimostrato, cioè che lo stereotipo diventa allora il palcoscenico sul quale si recita la soggettivazione del soggetto, del colonizzato, il suo accesso allo status e alla posizione di soggetto, ma anche di colonizzatore di se stesso, cioè il bianco che fa, che crea il nero, ed è il nero che reificato che fa sempre il nero, cioè è sempre una questione di stereotipi. Infatti lo stereotipo non è tanto una semplificazione quanto un'ossificazione del soggetto all'interno della tipologia razziale fantasticata, dove l'uomo bianco posto in cima domina gli altri, e ciò che invece potremmo chiamare, diciamo, la dialettica del razzismo. Questa, secondo Frantz Fanon, ci sono tante identità da imitare, da recitare, tante maschere bianche. Pelle nera, maschere bianche. Che cosa significa questo titolo? Fanon oppone due personaggi: Quelin, l'uomo di colore e la bianca, e l'esperienza vissuta dal nero. Il primo è colui che cerca di raggiungere l'uguaglianza tramite l'imitazione del bianco, tuffandosi nel mondo del bianco, andando a letto con la donna del bianco. Non voglio essere riconosciuto come nero, ma come bianco. Chi meglio di una bianca, e di questo riconoscimento Hegel ne ha parlato, può riconoscermi come bianco? Se lei mi ama, mi dimostra che sono degno di un amore bianco. Sono amato allo stesso modo di un bianco, sono un bianco. Quindi qui possiamo rilevare l'importanza della sessualità, il modo in cui diventa una posta in gioco importante nel contesto del razzismo. La soggettivazione passa necessariamente tramite il rapporto sessuale, ultima tappa del riconoscimento. L'imitazione qui è l'imitazione, come abbiamo detto, del bianco, perché il bianco è l'uomo, è il soggetto. Tuttavia tale imitazione è sempre debole, non funziona mai perfettamente, non riesce mai a far dimenticare che è pur sempre un'imitazione e rinvia l'imitatore a ciò che non è. È un processo che permette non solo di mettere l'altro all'esterno del mondo dei dominanti, sempre in una performance della norma imperfetta e infelice, e quindi di escluderlo in quanto impostore, ma anche allo stesso tempo di controllarlo completamente, poiché mentre si sforza di imitare non sta inventando nuovi modi di resistenza. Questa tattica coloniale si caratterizza con ciò che Bachba chiama l'ambivalenza dell'imitatore, quasi uguale ma non del tutto. Perché per essere efficace l'imitazione deve sempre esagerare, è eccessiva per definizione praticamente. Ed è sempre grazie a questo eccesso impossibile da nascondere del tutto che il dominato può essere sottomesso. La maschera non è ciò che nasconde, ma appunto l'elemento che segna il dominato, che lo fa vedere e lo mantiene all'interno della recita. Il soggetto coloniale, qui soggetto colonizzato, dominato praticamente, è definito da questa presenza parziale, doppiamente parziale potremmo dire, la sua stessa identità che è sempre nascosta, incompleta, come lo è l'identità del colono da imitare, e sempre poi anche virtuale, che praticamente lo caratterizza. L'imitazione segnala la propria presenza tramite le metonomie. Lui sta imitando, quindi è, ma poiché imita non potrà mai essere veramente. Così quando io imito l'identità dominante, non mi produco mai io come soggetto, inteso come soggetto attivo dei miei fatti, dei miei discorsi, dei miei gesti, di una qualsiasi cosa, poiché sono sempre smascherato come un imitatore. Però ciò che produco, che realizzo, è un modello, è il modello originale del bianco, il bianco come soggetto autentico. Nel testo di Fanon troviamo un secondo personaggio, poi il negro. C'è una parte riportata appunto del testo che è un dialogo e dice: guarda quanto è bello questo negro. Sai che vi dice il bel negro, signora? Poiché l'altro praticamente esitava a riconoscermi, non mi rimaneva che una soluzione, farmi conoscere. È qui che Fanon decide di lanciare il suo urlo negro, un tuffo primitivista nella cultura negra, nella storia del suo popolo. È il periodo in cui gli intellettuali elogiano la benché minima determinazione del panorama indigeno. Il vestito colorato diffuso in Africa occidentale e Nord Africa, che è il simbolo anche in Francia di un'identità africana, è sacralizzato. Le sciarpe parigine o italiane abbandonate a favore delle babouche, delle scarpe piatte, praticamente quelle che noi chiamiamo poi babucce in realtà, di cuoio identificati come sempre appartenenti al mondo africano o arabo, in particolare in Persia questo c'erano le babouche. All'improvviso il linguaggio del dominatore ferisce le lingue. In quel periodo ritrovare il proprio popolo significa a volte voler essere negro, non un negro come lo vuole il bianco. Ritrovare il proprio popolo significa diventare bigot, un insulto comune che veniva fatto contro gli arabi, e diventare il più indigeno possibile, il più irriconoscibile. Anche la negritudine di Cesare, Senghor e Damas è una deformazione che agisce come finzione regolatrice, secondo Fanon sempre. La negritudine è una sorta di stereotipo, anche se al rovescio praticamente. Fare il negro e tutti insieme recitarlo e fabbricarlo. Se le caratteristiche dispregiative sono risignificate, rivalorizzate, rimane il fatto che i contorni di questa identità sono stati tracciati dai dominanti sempre. La maschera quindi non è caduta. Di più, la maschera non è nera su pelle nera. La maschera rimane bianca perché rimanda precisamente a un'identità nera fantasticata dal bianco. E quindi viene poi proiettata sul nero. Dietro l'idea di ritrovare un'identità nera precoloniale, un'identità nascosta, ancestrale, ancora autentica, che sarebbe nascosta sotto lo stereotipo che siamo stati costretti ad imitare, troviamo in realtà un'identità assolutamente coloniale e moderna, una nuova maschera quindi. Qui ritroviamo il concetto di performatività, performance, poiché tutto è fatto per far vedere e per far credere nell'esistenza di un'identità nera fondamentale, di un soggetto, un agente che sarebbe causa e punto focale di questa cultura differente. L'imitazione, o piuttosto la performance, produce dal nulla un soggetto razzializzato, dice di averlo ritrovato, pulito dagli insulti del dominante, ma questo soggetto in realtà corrobora alla fine l'ideologia razzista e partecipa alla razzializzazione del mondo. E adesso abbiamo Tracy Chapman con Sub-City.
Mr. President, my honest regards for this. night I had another restless fit, wondering what tomorrow might bring. Last night I dreamed the cold blue light was shining down on me. I screamed myself away, thought I must be dying. Thought I must be dying. Just here in some city, life is hard. We can't receive any government really. I like to give Mr. President my honest regards. Oh, for this we got parting game. Just regarding me. Just regarding me. Just regarding.
Eccoci ritornate. Io volevo spendere giusto due parole per spiegare molto in sintesi quello che abbiamo letto, dato che comunque mi rendo conto che comunque è un testo abbastanza lungo e articolato, quindi in realtà il problema nasce dalla domanda, cioè che cos'è il genere? Parliamo di genere in senso di genetica, in senso di biologia, o possiamo parlare di genere anche in senso di politica? In realtà allora il genere non esiste, in quanto la sua esistenza deriva da modelli culturali, quindi il genere a questo punto non è altro che imitazione del genere, non il genere in sé. Quindi questo è il assunto più proprio molto così spicciolo. Quindi bisogna scardinare il sistema uomo-donna così come c'è stato imposto, quindi performare vuol dire essere sovversivi attraverso i corpi che devono essere rivolti, attraverso l'abbigliamento, la gestualità, il comportamento. È anche per questo che comunque scardinando il sistema uomo-donna si cerca di scardinare, questo è un problema che viene affrontato anche per quanto riguarda l'omosessualità appunto, quindi un omosessuale si deve cercare di scardinare appunto quelli che sono gli stereotipi dell'uomo maschio inteso come macio che gioca a calcio, non lo so, che fa le cose da maschio, oppure la ragazza che deve fare le cose da ragazza. E quindi c'era sempre, anche ricollegandoci poi a quelli che sono gli stereotipi l'altra volta che abbiamo letto sugli omosessuali, quindi il discorso è sempre quello, bene o male. Va bene, non voglio rubare troppo tempo perché dobbiamo passare al terzo workshop, Donne e Salute.
Volevo dire un attimo una cosa, cioè nel senso che il concetto di genere visto come imitazione in realtà del genere, e quindi in questo senso non sussisterebbe, è un po' complicato, quindi in realtà noi non stiamo dando diciamo una nuova visione o comunque ponendo degli interrogativi su che cosa è il genere, come poterlo definire, se si può definire, però è importante comunque considerare, cioè l'esistenza del genere è importante appunto soprattutto nel discorso politico, se uno deve fare un discorso politico è importante comunque che il genere venga riconosciuto come tale, quindi forse cioè, questo discorso è un po' complicato, però è abbastanza affascinante l'idea che appunto il genere sia imitazione in realtà cioè l'imitazione quotidiana di quegli atti, di quelle modi di parlare o di porsi che in realtà rientrano, ci fanno rientrare in un genere. Comunque vabbè, ognuno poi si può fare le proprie considerazioni, anche perché questi workshop in realtà non danno niente per scontato, ma anzi aprono varchi su appunto diversi argomenti sui quali poi appunto ognuno può porre le proprie domande, i propri dubbi, decidere o no di essere di approvare o meno questi appunto argomenti che sono usciti all'interno di questi workshop. Allora, il terzo workshop è dedicato alla donna e alla salute. Prima di parlare della salute della donna, io spenderei veramente pochissimo tempo, però mi sembra veramente importante, nella distinzione dei vari consultori, perché Non so se tutti sanno che esistono vari tipi di consultori, in quanto è vero che quelli più diffusi sono i consultori familiari, ma non esiste solo il consultorio familiare, questo è importante, anche perché i vari consultori danno ovviamente assistenza diversa e quindi è importante comunque conoscerli, anche poi per poterli richiedere al proprio comune, per esempio. Il primo è il consultorio pediatrico. Il consultorio pediatrico garantisce, per esempio, ovviamente è indicato ai bambini, e garantisce le vaccinazioni obbligatorie e facoltative dei bambini. Offre accoglienza ai genitori, agli educatori, agli insegnanti per i bambini con patologie croniche, questo è importante, con problemi dietetici o di inserimento scolastico, si occupa di certificato per esempio per dell'esonero per l'attività fisica o per la riammissione a scuola dopo alcune malattie infettive. Svolge questa all'interno di questi consultori, e questo è importante, si svolge quello che viene definito pediatria di comunità, ovvero i medici pediatri, assistenti sanitari e infermieri collaborano in particolare con i, che sono all'interno della struttura, collaborano con i pediatri, col pediatra di fiducia della famiglia che ha scelto appunto, che la famiglia ha scelto appunto per la cura dei loro bambini. E questo è importante perché tenere in considerazione pareri diversi è secondo me è importante anche a livello sanitario. Inoltre la pediatria di comunità è impegnata appunto anche soprattutto fornisce assistenza a bambini nomadi e bambini stranieri di recente immigrazione che anche non hanno il permesso di soggiorno, e questo penso che sia importantissimo proprio in questo momento. E questa assistenza riguarda innanzitutto gli aspetti preventivi, quindi le vaccinazioni, i screening, valutazioni per la diagnosi precoce, per esempio di scoliosi, mononucleosi, dentale, alterazioni della vista, e gli aspetti clinici, quindi visite private, bilanci di salute, le schede di monitoraggio della salute che vengono compilate dal pediatra periodicamente. Questo è importante perché questo permette ai bambini di tutti, cioè bambini in generale e bambine, di essere di avere un'assistenza sanitaria, tutto questo gratuita. Poi abbiamo i famosi già citati consultori familiari, che sono quelli più diffusi all'interno del territorio e sono quelli che danno anche molti servizi, una vasta gamma di servizi. Infatti, per esempio, abbiamo informazioni e consulenze per la procreazione responsabile, e questo non va sottovalutato perché queste informazioni sono importantissime. Le prescrizioni contraccettivi orali e applicazioni contraccettivi meccanici, e questo è importante perché non sempre si sanno quanti contraccettivi, quanti tipi di contraccettivi esistono, oppure come si possono usare, come vanno usati nel modo giusto, e questo è importante perché va sottovalutato, ma in realtà poi alla fine molte persone rimangono incinta perché, cioè molte donne rimangono incinta perché poi alla fine non sono stati applicati in modo adeguato i contraccettivi. Anzi, cioè, vabbè. Poi abbiamo una consulenza psicosessuale, ovviamente è importantissimo che all'interno di questi consultori vengano dati informazioni sull'interruzione volontaria di gravidanza, quindi bisognerebbe c'è un vero collegamento, ci dovrebbe essere un vero collegamento tra i consultori e le cliniche che appunto permettono l'interruzione volontaria. E quindi vabbè, anche poi abbiamo il monitoraggio della gravidanza e cose del genere, ma comunque questo, cioè fondamentalmente sappiamo tutto sui consultori familiari, sappiamo benissimo cosa serve. La cosa più importante, e di cui subito dopo vi parlerò, è che il problema è che ci sono i famosi obiettori e i famosi movimenti per la vita, e di cui vi parlerò molto presto, cioè abbastanza. Continuo questo discorso. Ok. Vabbè, il consultorio poi abbiamo, esiste un terzo tipo, il consultorio giovanile, che è dedicato completamente ai ragazzi e che gli permette fornire, diciamo, un punto di riferimento valido e strumenti per la promozione della salute in età adolescenziale, sia a livello individuale che in ambiti collettivi. Quindi favorisce la conoscenza di sé, la conoscenza della propria corporeità, accresce l'autostima e la capacità di gestire positivamente i sentimenti e le emozioni, promuove una procreazione responsabile, e questo è importante, anche se io sottolineerei che all'interno delle strutture scolastiche ci dovrebbe essere almeno ogni tanto una lezione di educazione sessuale. Chissà se mai verrò ascoltata. E poi vabbè, abbiamo anche, e ricordo che questo, l'accesso dei consultori è sempre libero e gratuito, quindi non c'è bisogno neanche dell'appuntamento, della prenotazione, questo va chiarito. Una cosa importante che ho scoperto e non sapevo è che esistono anche i consultori per le famiglie immigrate, e questo è importante perché in queste sedi è consolidata l'assistenza a donne straniere, dove è garantita anche l'assistenza psicologica e attività di mediazione culturale per facilitare appunto l'accesso ai servizi. Questi, all'interno di questi spazi sono presenti, che sono, dovrebbero essere presenti in tutti nei capoluoghi principali, però io non so se veramente poi effettivamente all'interno della struttura del territorio italiano ci siano proprio tutti questi consultori per le famiglie straniere. Comunque sono rivolti alle persone che hanno appunto difficoltà all'accesso ai servizi sanitari, oggi come oggi è importantissimo. E in questi spazi viene garantito un accesso libero, quindi senza prenotazione anche qui, e senza visita specialistica, informazione e consulenza sui diritti e doveri in materia di maternità e infanzia. E poi abbiamo i consultori per le demenze senili, dove appunto in realtà vi sono servizi assistenziali, consulenze neuropsicologiche, che monitorano l'erogazione dei farmaci oppure definisce percorsi per la riabilitazione cognitiva. Questo è importante perché spesso le famiglie che hanno malati appunto di demenza senile oppure di Alzheimer vengono lasciati soli dal governo. E quindi i consultori, questi tipi di consultori servono. E ricordiamo adesso che al di là di questi tipi di consultori che dovrebbero esserci diffusi in tutto il territorio in egual misura, noi sappiamo che in realtà non è così, che la nostra situazione, la situazione dei consultori e della salute della donna è messa ogni giorno a repentaglio dal governo e da manovre che cercano di limitare la 194 e di renderla appunto, che è stata approvata nel 1978, però continuamente da quell'anno si continua a renderla inefficiente sia dal punto di vista normativo attraverso linee di guida, riforme e regolamenti, ma soprattutto dal punto di vista della sua applicazione. E infatti sul versante dei servizi si sta verificando una vera e propria inapplicabilità della legge del 194 attraverso il crescente ricorso all'obiezione di coscienza di medici e personale paramedico, e questo io vorrei sottolineare che è un'indecenza, ma non perché ci siano obiettori, perché io non obietto il fatto che ci siano obiettori, ma che questa obiezione in realtà sia scaturita non da una fide, ma soltanto da motivazioni di carriera, quindi di soldi. Lucrano sul corpo, sulla salute della donna, e questo è inaccettabile. La legge che appunto la 194, che ha legalizzato l'interruzione volontaria di gravidanza, sottolinea il ruolo centrale appunto del consultorio nella promozione della procreazione responsabile, nell'educazione sessuale e nella prevenzione dell'aborto. I consultori familiari sono stati istituiti e regolati dalla legge numero 104 nel 1975 e sono stati inseriti nelle unità sanitarie locali dal 1980 con l'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale. Queste leggi, anche se entrambe frutto di un compromesso politico che nacque dalla spinta del movimento delle donne degli anni 70 e del movimento operaio, appunto che nascono, però in realtà la concezione che nascono in quel periodo, che però man mano che si va avanti e arriviamo quindi dagli anni 80 agli anni odierni attuali, quindi nel 2009, vediamo un'evoluzione, anzi un'involuzione del consultorio. La concezione appunto del consultorio che oggi emerge è abbastanza demoralizzante, perché in realtà innanzitutto proprio numericamente non ci siamo. La legge dei consultori, che regola i consultori, prevede ogni un consultorio ogni 20.000 abitanti. Io non credo proprio che ci siano, facendo riferimento dalla mia città, che assolutamente siamo molto molti di più di se siamo molti di più di 20.000 abitanti e c'è un solo consultorio. La cosa importante che va detta è che, appunto, al di là degli obiettori, che sono tantissimi all'interno delle strutture e che quindi impediscono in effetti l'attuazione della 194, e abbiamo, appunto, come abbiamo detto, abbiamo anche questo movimento della vita per la vita, che continua a cercare di recuperare spazio all'interno dei consultori. Infatti ricordiamo che alcuni consultori sono stati dati in mano ad associazioni cattoliche, e io questo lo trovo assurdo e anche riprovevole, perché in realtà, facendo questa manovra, si impedisce appunto alle donne di avere un'informazione corretta. Perché appunto questi consultori, che appunto sono in mano alle associazioni cattoliche, in realtà vengono finanziati, sono privati, però hanno anche finanziamenti dallo Stato, e questo lo trovo ancora più riprovevole, e non sono neanche costretti da nessuna legge a dare tutte le informazioni o informazioni che un normale consulente, un consultorio darebbe, o comunque di prescrivere, per esempio, possono anche negare di prescriverti la pillola, mentre i consultori normali, quelli pubblici, sono obbligati a fare tutto questo. Fortunatamente, nota di merito, anche se non so se si effettua veramente, però è stata detta, quindi noi la prendiamo come qualcosa che è stato detto e quindi potremmo rivendicare qualora non si verificasse. Allora, il presidente della Regione Puglia, Vendola, il 20 marzo di quest'anno ha detto basta agli medici obiettori di coscienza nei nostri consultori. Questo stop è nato da una constatazione, ovvero che il 79,9% dei medici è obiettore, e questo impedisce appunto l'applicazione della 194. Vendola che dice: dobbiamo sostituire immediatamente i medici obiettori che impediscono appunto la 194, però i consultori, allo stesso tempo, i consultori che sono 157 non aumenteranno nel numero, però in compenso li teniamo aperti anche nel pomeriggio oppure a turni nel fine settimana. Questo perché i medici che ci lavorano dovranno anche assicurare la prescrizione e la distribuzione della contraccezione di emergenza. L'obiettivo, appunto, principale che la riorganizzazione dei consultori si pone è quello di limitare il numero delle interruzioni di gravidanza, facendo in modo che il percorso della gravidanza non voluta fuoriesca dal circuito privatistico. I nuovi consultori, appunto, ha sottolineato e ha detto l'assessore della salute Tommaso Fiore, non devono solo erogare un'assistenza psicologica, ma è necessario che assicurino interventi medici, soprattutto in una regione come appunto la Puglia, caratterizzata da un alto tasso di abortività. Investire inoltre sui consultori aiuterà a ridurre spese economiche e sociali. Questo lo trovo, diciamo, la trovo una buona notizia, però stiamo attenti a vedere se questo veramente si concretizzerà. Allora, scusate se il volume è troppo alto. Allora, però la cosa che mi interessa sottolineare è il fatto che la salute della donna non è soltanto fisica. La salute della donna è anche uno stato mentale, e proprio su questo io vorrei spendere 10 minuti massimo sul mobbing, che è un fenomeno che spesso viene sottovalutato, spesso non considerato, e in realtà provoca dei danni veramente allucinanti di ansia e di depressione per le donne che lo subiscono. Allora, il mobbing può essere però di due tipi, e dobbiamo iniziare a fare la distinzione. abbiamo il mobbing verticale, anzi prima dobbiamo distinguere il mobbing fisico da quello, cioè psicologico da quello fisico. Il mobbing fisico ovviamente è è caratterizzato, in realtà si tratta appunto di soprusi a carattere prevalente fisico, lo dice proprio la parola, e può essere da parte sia dell'imprenditore, quindi di un lavoratore che sta al di sopra della donna, quindi un mobbing verticale, quindi il datore di lavoro in questo caso, o il mobbing orizzontale, che quindi è fatto da un pari di livello, da un collega di pari livello. L'autore di mobbing fisico generalmente necessita di un luogo sufficientemente appartato per compiere appunto la violenza impunemente. I casi più frequenti che sono stati rivelati sono quelli del capo che convoca la lavatrice ricorrendo anche a ricatti più o meno espliciti relativi al rapporto di lavoro, quindi per esempio conferma di contratto a termine, ovvero minaccia di licenziamento, passaggio da part time o full time, e noi sappiamo quanto è importante per una donna questo, o viceversa, il riconoscimento di un superiore inquadramento o dequalificazione. Nel caso di lavoratori pari grado, quindi di un collega, l'attacco sarà invece più attraverso palpeggiamenti subdoli o insulti sessisti che tengono appunto a mortificare la donna, isolandola rispetto alla generalità dei colleghi. Chiaramente questo è un evento un po' più raro, perché ovviamente l'autore ha paura di testimoni, di possibili testimoni dei suoi atti. Il mobbing psicologico invece è caratterizzato da soprusi a carattere appunto prevalentemente psicologico contro la donna, e mira fondamentalmente, e viene fatto fondamentalmente dal datore di lavoro, quindi si tratta più di mobbing verticale. È proprio perché quello che lo fa possiede i strumenti di pressione nei confronti della vittima designata, se no non lo farebbe. Il mobbing psicologico consiste normalmente nella sistematica svalutazione dell'operato della vittima, accompagnato da ripetuti commenti negativi, richiami, sanzioni disciplinari, dequalificazione, dimensionamento rispetto ai compiti precedentemente svolti, spesso come forma di ritorsione a seguito appunto di assenze per malattia o peggio per maternità. Soprattutto in quest'ultimo caso, quindi quello della maternità, non è raro che la donna, rientrando al lavoro, trovi un collega precedentemente pari di grado o persino un neonassunto, che le faccia invece sentire tutto il peso dell'autorità acquisita nel periodo appunto di assenza. Spesso questi attacchi sono organizzati più o meno direttamente dall'imprenditore e sono finalizzati appunto a fiaccare la resistenza della lavoratrice, inducendola alle dimissioni, solo apparentemente volontarie. Tale circostanza non è per niente ignota, tanto è vero che la legge numero 1204 del 1971 afferma che le dimissioni delle lavoratrici madri devono essere convalidate dal Ministro del Lavoro, che recentemente ha predisposto un apposito questionario per gli ispettori provinciali del lavoro. Il mobbing va considerato come violenza sessista perché comunque praticato da uomini e subito dalle donne. Ha un effetto appunto di provocare nella vittima disturbi psicologici anche gravi, invitando contemporaneamente il messaggio che il luogo di lavoro è territorio del potere di un sesso solo contro l'altro, quindi del sesso maschile contro il sesso femminile. Va contrastato con strategie di resistenza attiva. Quindi se il mobbing, e questo lo so, cioè questo è molto importante, cioè se il mobbing è praticato da colleghi anche preposti, va immediatamente, e lo sottolineo, immediatamente denunciato al datore di lavoro, ad altri colleghi, sindacalisti, fatelo sapere a chiunque. Se è praticato dal datore di lavoro, la denuncia deve essere immediata, anche in questo caso è essenziale, e bisogna procurarsi dei testimoni, che poi però per lo più indiretti. In ogni caso comunque è importante nel caso appunto del mobbing fisico avere la certificazione di eventuali lesioni fisiche o di disturbi psicologici. Per il mobbing psicologico invece la situazione è un po' più complicata, perché la giurisprudenza richiede una certa durata del tempo del comportamento lesivo, quindi è consigliabile per esempio tenere un diario giornaliero in cui descrivere comportamenti mobbizzanti, scrivendo sistematicamente per iscritto appunto la conferma, cioè tutte le la conferma delle disposizioni ritenute vessatorie. E quindi anche se appunto non si ottiene risposta, vale comunque la richiesta, cioè noi la richiesta l'abbiamo fatta, poi non ci interessa della risposta, quella è una testimonianza del nostro stato. E soprattutto è necessaria una constatazione medica precisa e protratta nel tempo delle conseguenze fisiche e psichiche delle vessazioni subite. Però il problema è quanto tempo? Questa è una domanda che mi sono chiesta più volte, quanto tempo deve passare prima che il mobbing venga riconosciuto come tale? Allora oggi, fortunatamente, ho trovato una bella notizia, questa è un'altra nota positiva. Una sentenza della Suprema Corte su depressione e ansia. Ed è che dice appunto che le testimonianze dei colleghi possono inchiodare il capo che con le sue interperanze, comunque con i suoi gesti, con le sue parole oppure le sue azioni fisiche, stressa a tal punto il dipendente da fargli venire la depressione e l'ansia e che per questo rischia, oltre al carcere, di dover risarcire il sottoposto. Lo ha stabilito appunto la Cassazione, che ha condannato definitivamente un dirigente d'ufficio giudiziario della Liguria a risarcire gli stati ansiosi e depressivi provocati dal suo comportamento aggressivo nei confronti di una cancelliera. Questo è importante, teniamolo in considerazione, questo è un passo per poi riuscire a creare una legge apposita sul mobbing. Adesso ci ascoltiamo After Hours, La Vedova Bianca. We'll be right back.
E adesso, ed eccoci tornate. Adesso volevo continuare il discorso per quanto riguarda la salute della donna, proprio perché la salute della donna non è solamente una questione di, appunto, di fisicità, ma io penso soprattutto dal punto di vista psicologico. Infatti mi piacerebbe parlare con voi di quelli che sono i traumi post stupro. Diciamo che è possibile definire l'abuso sessuale in modi molto diversi, in realtà. Una definizione generale che è quella più soddisfacente è quella che è stata fornita da Vontecchi nel 1994, e cioè che l'abuso sessuale è il coinvolgimento di soggetti immaturi e dipendenti in attività sessuali, soggetti a cui manca la consapevolezza delle proprie azioni, nonché la possibilità di scegliere. Rientrano nell'abuso anche le attività sessuali realizzate in violazione dei tabù sociali e sui ruoli familiari pur con l'accettazione del minore. Da questa definizione quindi si deduce che in realtà l'abuso sessuale non comporta necessariamente l'atto della penetrazione, non deve essere solamente un qualcosa di fisico, ma si parla di abuso sessuale anche attraverso, appunto, le parole. L'aspetto fondamentale, appunto, che viene rappresentato dalla condizione della vittima è l'impossibilità di scegliere, la vittima è impossibilitata a scegliere o a comprendere correttamente quello che sta accadendo e ciò che le viene proposto. Nel caso di abuso sessuale, quindi, si è in presenza di un abuso sessuale anche quando la persona coinvolta nella relazione sessualizzata non è in grado di cogliere il profondo significato di quanto viene effettuato su di lei, oppure le conseguenze reali e durature a cui può portare. E quindi, come dicevamo, anche si parla di abuso sessuale anche nei casi in cui la persona non viene mai fisicamente toccata, ma viene solamente, ad esempio, esposta alla visione, all'ascolto di vicende a contenuto sessuale non adeguate all'età o comunque alla relazione con l'abusante. Nei casi più evidenti e cruenti, la persona che subisce un abuso sessuale è posta nell'impossibilità di agire liberamente, mentre viene posta all'interno di una relazione sessualizzata, per esempio attraverso minacce o l'impiego della forza fisica, appunto. A causa dell'origine della molestia, l'abuso sessuale intrafamiliare produce, in linea di massima, effetti più gravi di quelli prodotti da abusi avvenuti all'esterno del nucleo familiare, quindi da persone esterne alla famiglia. La maggior parte degli abusi sessuali intrafamiliari viene effettuata dai padri, in secondo luogo dai conviventi nel nucleo familiare, quindi nonni, zii, patrigni, eccetera, e in percentuali solamente molto minori dalle madri, che sono circa il 7% dei casi. La ricerca clinica indica che quindi un abuso sessuale intrafamiliare può produrre i danni più gravi, soprattutto quando sono presenti le seguenti caratteristiche. E ad esempio un legame intenso con la persona che effettua l'abuso o una lunga durata dell'abuso, se l'abuso resta nascosto, non viene riconosciuto dall'ambiente familiare, se la persona abusata non è in grado di parlare dell'accaduto, oppure se addirittura è ancora un bambino. Quindi l'abuso sessuale, specialmente se intrafamiliare, può certamente dare origine a molti problemi psicologici, anche di lunga durata e di difficile risoluzione spontanea nel corso della vita. Ed è appunto di questo che vi volevo parlare, cioè dei problemi psicologici che possono nascere da questo. Diciamo che l'abuso sessuale può produrre molti tipi di problemi psicologici, e per questo motivo si dice che si tratta di un fattore di rischio non specifico nei confronti di differenti disturbi psicologici. Sul perché una persona reagisca in un modo oppure in un altro è una questione molto vasta e complessa, sulla quale c'è ancora molto da comprendere. In ogni caso, comunque, sembra accertato che la risposta soggettiva agli eventi sia condizionata da alcuni fattori importanti, come ad esempio l'età al momento dell'abuso, la durata o la presenza o meno della penetrazione o l'uso esplicito di violenza, le caratteristiche della personalità della persona abusata, la presenza al momento dell'abuso di determinate problematiche psicologiche, la possibilità, per esempio, di condividere l'accaduto con qualcuno, o il sostegno emotivo ricevuto in seguito, o tutta, diciamo, una serie di fattori. L'abuso sessuale deve essere comunque considerato innanzitutto come un'esperienza traumatica. Di conseguenza può generare sintomi come un vero e proprio disturbo post-traumatico da stress, e in questo modo le esperienze subite sotto forma di immagini, emozioni, sensazioni fisiche, parole, suoni, odori, sapori, incubi notturni soprattutto, possono ritornare frequentemente alla mente della persona abusata, insieme ad emozioni fortemente disturbanti come depressione, ansia, angoscia, irritabilità, panico o rabbia. Nei bambini i ricordi tendono a presentarsi sotto forma soprattutto di incubi popolati da mostri e nel ripetere attraverso il gioco e il disegno qualche elemento saliente dei fatti accaduti. Tipicamente la persona che ha subito un abuso sessuale cerca di mantenere a distanza i ricordi traumatici. In alcuni casi addirittura è possibile che almeno in determinati periodi della vita la persona abusata abbia amnesie più o meno parziali per gli eventi accaduti o comunque ricordi estremamente confusi. In una quantità rilevante di casi, i ricordi dell'abuso progressivamente perdono in parte l'effetto drammatico che li contraddistingue. Questa, secondo me, è una cosa molto importante. Questo avviene perché diventano più facilmente gestibili da parte dell'individuo, perché mentre questo da una parte comunque è un vantaggio, perché sono più gestibili appunto, dall'altra parte però può comportare un pericolo potenziale, in quanto la persona si può abituare a convivere con i problemi generati dall'abuso, a non condividerli con nessuno e in generale poi a non affrontarli adeguatamente. In alcuni casi questo stato di cose può prendere la configurazione di disturbo post-traumatico da stress, però in remissione parziale. L'abuso sessuale, a differenza degli altri eventi traumatici, presenta comunque delle caratteristiche peculiari, e questo va detto. Innanzitutto è un evento che va a coinvolgere l'area della sessualità delle persone interessate, e in secondo luogo, quando commesso in ambito intrafamiliare, quindi, si tratta di un trauma che sovverte i divieti sociali ed il compito di accudimento e o di neutralità sessuale che un familiare dovrebbe avere nei confronti della persona abusata. Alcuni di questi problemi ci sono alcuni più tipici, che sono per esempio quelli connessi al tradimento, cioè quando l'abuso sessuale viene commesso all'interno dell'ambiente familiare, e in special modo quando l'abuso viene commesso da un genitore o da chi comunque avrebbe dovuto svolgere questa funzione, la persona abusata tipicamente vive come una profonda ferita il fatto di non essere stata amata nel modo corretto da una persona di cui invece aveva bisogno. E frequentemente può pensare che se si sono subite cose così gravi dai propri familiari, certamente delle persone non ci si può fidare. E questo può comportare quindi una sfiducia nei confronti della gente, ad attuare un comportamento aggressivo e manipolatorio, soprattutto nei confronti delle persone dello stesso sesso dell'abusante. Poi ci sono i problemi invece connessi all'autostima. Cioè una persona cresce bene in un ambiente familiare sano quando sente di avere un valore ed un grado di amabilità intrinsechi per il fatto di essere stati sufficientemente amati ed apprezzati. Quindi nel caso di una vittima di un abuso sessuale si assiste tipicamente alla presenza di una bassa autostima, alla sensazione di non essere veramente degni di amore, e questa situazione può essere presente insieme alla consapevolezza razionale di avere tutti i diritti e la capacità per sentirsi come tutti le altre persone, ma è come se in realtà una parte della persona non ci credesse veramente. Poi ci sono i problemi connessi alla sessualità, cioè l'abuso e la molestia producono frequentemente dei problemi sessuali innanzitutto. Quindi oltre ai problemi sessuali più tipici, quindi la difficoltà o l'impossibilità di raggiungere l'orgasmo, quindi l'anorgasmia, il dolore durante i rapporti oppure il vaginismo, la difficoltà di lasciarsi andare, l'assenza di sensazioni piacevoli o presenza di sensazioni piacevoli insieme a quelli spiacevoli, sensi di colpa e di inadeguatezza eccessivi, sensazione di essere indegni o sporchi, soprattutto io direi, assenza di desiderio, disturbi dell'eccitazione, soprattutto l'iniziazione all'interno della famiglia alla sessualità può ingenerare l'evitamento della vita sessuale in generale, oppure la scelta di un'omosessualità di ripiego. Questo potrebbe essere una delle conseguenze. Questi problemi comunque possono riguardare qualunque persona vittima di abusi sessuali, ingenerando notevole confusione circa i propri desideri e la propria identità sessuale. Paradossalmente però l'abuso sessuale può anche portare ad una promiscuità sessuale, e per questo sono state fornite moltissime teorie diverse dagli specialisti, e fra le più importanti ci sono quelle che sostengono che a volte si può interpretare la promiscuità sessuale delle persone abusate o la loro tendenza ad essere abusate nuovamente come la difficoltà a tenere distinti l'affetto dal sesso, mentre altre volte con la presenza di un'opinione estremamente bassa di se stessi e quindi ad un uso promiscuo e non ponderato del proprio corpo. Poi abbiamo i problemi di ansia e di depressione, che sono molto frequenti e possono insorgere sia fin dall'infanzia, diventando poi parte dell'individuo, tanto da ritenere di non poter essere fatto diversamente, di non poter stare diversamente. Poi ci sono i problemi connessi più strettamente al corpo, quindi fra le vittime di abusi sessuali ci sono diciamo problemi psicosomatici, disturbi del comportamento alimentare, abuso di alcol, farmaci, sostanze stupefacenti, e proprio di questi problemi appunto possiamo parlare. Io volevo parlarvi di tre problemi che sono per la maggior parte, diciamo, possono essere considerati problemi femminili. Innanzitutto, per quanto riguarda l'anoressia nervosa, che è uno dei più importanti disturbi del comportamento alimentare insieme alla bulimia nervosa, cioè un rifiuto del cibo da parte della persona, o la paura, per esempio, ossessiva di ingrassare, e nelle forme più gravi possono svilupparsi malnutrizione, inedia, amenorrea ed emaciazione. Questo, diciamo che per quanto riguarda la bulimia in realtà è un po' diversa, cioè si intende quel disturbo dell'alimentazione per cui una persona ingurgita una quantità di cibo esorbitante per poi ricorrere a diversi metodi per riuscire a non metabolizzarlo e quindi a non ingrassare, quindi il vomito autoindotto, l'utilizzo di lassative e di purghe. Diciamo che questi sono due principali problemi psicologici che colpiscono per la maggior parte appunto le donne, e possono essere questi problemi come per esempio post stupro. E poi c'è un altro problema che in realtà è un po' un tabù, che sarebbe l'autolesionismo, ed è praticamente l'autolesionismo è un atto che implica il procurare consciamente oppure meno danni rivolti alla propria persona, sia in senso fisico che in senso astratto. E quindi praticamente nasce solitamente come conseguenza appunto di forti traumi, che possono essere appunto stupri, violenze o abusi. Possono essere anche però questo, l'autolesionismo può essere anche causato da problemi minori, ad esempio l'incapacità di sfogare la propria rabbia, il senso di emarginazione oppure il senso di frustrazione. Questi problemi possono avere radici per esempio in eventi come la separazione dei genitori, o anche appunto un padre violento, l'essere stati abusati, e per la maggior parte dei casi è proprio questo il motivo principale per cui una persona decide di autolesionarsi. In realtà io vorrei dire una cosa, vorrei spendere due parole su questa cosa, perché in realtà le persone che si soffrono di questo disagio vengono additati come pazzi o psicopatici. In realtà questa è una cosa falsa, perché l'autolesionismo non è una malattia mentale autonomamente definita, piuttosto può essere il manifestarsi come sintomo di una patologia un po' più specifica, come ad esempio la depressione o la schizofrenia. Però chi si autolesiona non si può definire un pericolo per la società, come molti credono, e solitamente ciò che fa non c'entra con il suicidio, cioè la persona che si taglia non è che si vuole uccidere. In realtà può essere anche un modo di voler cercare di mutare il proprio dolore fisico in un dolore, cioè il dolore interno in un dolore fisico, o anche attraverso il sangue cercare di far uscire ad esempio il dolore, quindi attraverso la ferita. Quindi in realtà, per quanto riguarda tutti quelli che sono i problemi post stupro, Io ne ho citati tre, ma in realtà ne sarebbero, cioè, sappiamo benissimo che appunto dipende dalla singola persona come reagisce. È molto importante innanzitutto chiedere aiuto, entrare in psicoterapia, è molto importante, non bisogna chiudersi in se stessi e non bisogna sottovalutare il problema. Adesso ci ascoltiamo una canzone, l'ultima, dopodiché passiamo all'informazione.
Dove la pioggia porta ancora il profumo dell'ebano, una terra là dove il cemento ancora non strangola il sole. Tutti dicevano che ero bello come la grande notte africana, e nei miei occhi splendeva la luna. Mi chiamavano la perla nera. A 16 anni mi hanno venduto un bacio a mia madre, non mi sono voltato. Nella città con le sue mille luci, per un attimo mi sono smarrita. Così laggiù ho ben presto imparato che i miei sogni erano solo illusioni, e se volevo cercare fortuna dovevo lasciare ogni cosa. Ebano, c'è cosba, paredo te, formi me. Ebano. Spesi tutto quello che avevo per il viaggio, per i miei documenti. A Palermo nel 94 eravamo più di 100 giù al porto. Raccoglievo l'arancia e il limone in un grande campo in collina. Lavoravo fino a notte inoltrata per due soldi, una stanza nascosta. Ebano, it's a long, long night, it's a long, long time, it's a long, long road. Ebano. Poi un giorno sono scappato verso Bologna con poca speranza. Da un'amica mi sono fermato in cerca di nuova fortuna. Ora porto stivali coi tacchi, la pelliccia leopardata, e tutti sanno che la perla nera rende felici con poco. Ebano, c'è cosba, paredo te, formione. Ebano, Ebano, it's a long, long night, it's a long, long time, it's a long, long road. Ebano. Se passate a Bologna, ricordate qual è la mia storia. Lungo i viali verso la sera, ai miei sogni non chiedo più nulla.
Eccoci, ritornate. Allora, vi chiediamo scusa un attimo per la puntata forse un po' prolissa, abbastanza dettagliata, ma perché volevamo dare... Abbiamo degli spettatori poco educati. Comunque, no, veramente, a noi interessava davvero dare informazioni corrette e complete, quindi ci scusiamo per forse il modo un po' pesante con cui è stata fatta questa trasmissione, questa puntata, però era importante dare e dire tutto quello che era stato detto e discusso all'interno dei workshop, perché ci sembrava appunto il minimo. Allora, adesso passiamo, finiamo appunto il discorso workshop, speriamo di avervi dato più di 1000 argomenti su cui riflettere, parlare, cerchiamo anche di confrontarci e comunque di discutere questi argomenti nelle volte prossime, future. Comunque, allora, oggi per chiudere questa puntata, noi sappiamo tutti che ieri una donna, Vira Orlova, 40 anni, di origini ucraine, è morta. Ed è morta dissanguata in un appartamento di via Grotta Regina, nella località costiera barese di Torre a Mare. Questa donna era una badante di una donna non autosufficiente. A dare l'allarme ai carabinieri è stato appunto il figlio di questa badante, il figlio di questa anziana, che ci ha tenuto a sottolineare che la badante era in prova solo da pochi giorni, ma noi sappiamo benissimo che molto spesso i lavoratori in nero sono costretti a dire che sono in prova solo per qualche giorno. La cosa che a me ha dato fastidio, leggendo i diversi articoli che ho trovato anche su cioè diverse testate, quindi anche l'Unità o Repubblica, e è la parola clandestina. Il problema non è la clandestinità, che il problema è che appunto negli articoli la cosa che si evinceva, che si metteva in evidenza, si sottolineava, era il fatto che appunto questa donna era una clandestina, che sul passaporto non aveva il visto. Allora, io penso che questo sia assolutamente una cosa marginale. La cosa più importante da dire, che dovrebbero i media dire, è che questa donna è morta. E perché è morta? Per un dissanguamento, certo, ma perché? Perché questa donna non si è non ha chiesto aiuto? Perché non è andata all'ASL? Perché non è andata in un pronto soccorso? Perché? Allora, il perché lo sappiamo tutti. Allora, perché ci sono le leggi razziste che sono state approvate dal governo, che hanno provocato già danni prima ancora di esserlo. Ricordiamo l'evento di Fate Bene Fratelli. Ricordiamo le diverse denunce di uomini e donne migranti che sono andate a chiedere assistenza sanitaria, che è un loro diritto, e lo ribadisco, è un loro diritto sancito dalla Costituzione, che non è ancora stato toccato quell'articolo, e che si trovano denunciati perché clandestini. E nonostante questo, nonostante milioni di persone siano uccise o comunque muoiano a causa, o comunque abbiano dei problemi a livello sanitario, a causa appunto di queste leggi vergogna che ci rendono un paese razzista, dato che questo non importa al nostro governo, domani arriverà qui il leader libico Gheddafi, che come sappiamo è in accordo con l'Italia per i respingimenti forzati. Durante la sua visita Gheddafi incontrerà 700 donne italiane scelte da deputati, imprenditrici e semplici casalinghe, guidate dalla Mara Carfagna, la nostra grande ministra delle pari opportunità, e dalla presidente della Confindustria, Emma Marcegaglia. Smetto, abbiamo dei commenti assurdi. Comunque, la cosa è grave, quindi io ritornerei col tono serio. Allora, dato che noi tutte non siamo d'accordo, non vogliamo far parte di queste 700 donne che andranno a incontrare Gheddafi, che c'è una persona riprovevole che crea lager in Libia dove succedono continuamente violenze sessuali, schiavitù, morte. Dato che noi non siamo d'accordo e non vogliamo mischiarci a queste donne, schiave del governo, serve del governo, io ho deciso, ma insieme alle altre, di leggere un bellissimo documento che ho trovato su Femminismo a Sud e che appunto è scritto da delle donne che appunto si rifiutano di far parte di quelle 700 donne. Allora ve lo leggo. Per conoscenza alle e ai rappresentanti del governo italiano e all'Unione Europea. Gentile Ouman Gheddafi, noi non facciamo né vogliamo far parte delle 700 donne che lei ha chiesto di incontrare il 12 giugno durante la sua visita in Italia. Siamo infatti donne italiane di diversi paesi europei e africani estremamente preoccupate e scandalizzate per le politiche che il suo paese, con la complicità dell'Italia e dell'Unione Europea, sta attuando nei confronti delle donne e degli uomini di origine africana e non, attualmente presenti in Libia, con l'intenzione di rimanervi per un lavoro o semplicemente di transitare per raggiungere l'Europa. Siamo a conoscenza dei continui rastrellamenti, delle deportazioni, delle dei migranti attraverso container blindati verso le frontiere sud del suo paese, delle violenze, della vendita di uomini e donne trafficanti, della complicità della sua polizia nel permettere o nell'impedire il transito delle o dei migranti. Ma soprattutto siamo a conoscenza degli innumerevoli campi di concentramento, a volte di lavoro forzato, alcuni finanziati dall'Italia, in cui donne e uomini subiscono violenza di ogni tipo, per mesi, a volte addirittura per anni, prima di subire la deportazione o di essere rilasciate. Alcune di noi quei campi li hanno conosciuti e, giunte in Italia, li hanno testimoniati. Tra tutte le parole e racconti che abbiamo fatto in varie occasioni, istituzionali e non, o tra tutte le parole e racconti che abbiamo ascoltato, scegliamo quelli che anche lei, insieme alle 700 donne che incontrerà, potrà leggere o ascoltare. Fatawish, Eritrea. Il trasferimento da una prigione all'altra si effettua con il pulmino, dove erano ammassate 90 persone. Il viaggio è durato 3 giorni e 3 notti. Non c'erano finestre e non avevamo niente da bere. Ho visto donne bere l'urina dei propri mariti perché stavano morendo di disidratazione. A Misrata ho visto delle persone morire. A Kufra le condizioni di vita erano molto dure. Ho visto molte donne violentate. I poliziotti entravano nella stanza, prendevano una donna e la violentavano in gruppo, davanti a tutti. Non facevano alcuna distinzione tra donne sposate e donne sole. Molti di loro sono rimaste incinta e molte di loro sono state obbligate a subire un aborto fatto nella clandestinità, mettendo a forte rischio la propria vita. Ho visto molte persone piangere, molte donne piangere, perché i loro mariti erano picchiati, ma non serviva a fermare i colpi dei manganelli sulle loro schiene. L'unico metodo per uscire dalle prigioni libiche è pagare. Saberen, Eritrea. Una volta stavo cercando di difendere mio fratello dai colpi di manganello. E hanno picchiato anche me, sfregiandomi il viso. Una delle pratiche utilizzate in questa prigione era quella delle manganellate sulla palma del piede, punto particolarmente sensibile al dolore. Per uscire ho dovuto pagare $500. Tifirke, Etiopia. Siamo state picchiate e abusate, e così per tutte le donne. Dal film comune come un uomo sulla terra. Siamo consapevoli anche che lei e il suo paese non siete gli unici responsabili di tali politiche, dal momento che gli accordi da lei sottoscritti con il governo italiano prevedono ingenti finanziamenti da parte dell'Italia affinché esse continuino ad attuarsi e si inaspriscano nei prossimi mesi e anni in modo da bloccare gli arrivi dei migranti sulle coste italiane. Dal momento inoltre che l'Unione Europea, attraverso le sue massime cariche, si è espressa in diverse occasioni a favore di una maggiore collaborazione col suo paese per fermare le migrazioni verso l'Europa. Facciamo presente innanzitutto a lei, però, e per conoscenza alle e ai rappresentanti del governo italiano, alle ministre e alle altre rappresentanti del popolo italiano, che lei incontrerà in questa occasione, così come alle e ai rappresentanti dell'Unione Europea, una nostra ulteriore consapevolezza, quella per cui fare parte della comunità umana, composta da donne e uomini di diverse parti del mondo, significa condividere le condizioni di possibilità della sua esistenza. Tra queste, la prima è fondamentale, è che ogni donna, ogni uomo, ogni bambino venga considerato un essere umano e rispettato, rispettata in quanto tale, finché tale condizione non verrà considerata da lei né dalle autorità italiane ed europee, noi continueremo a contestare e a combattere le politiche dell'Italia, della Libia e dell'Unione Europea che violentano costantemente i principi che hanno alla base della sua esistenza, e fino a quel momento quindi non avremo alcuna voglia di incontrarla, ritenendo lei uno dei principali e diretti responsabili delle pratiche disumane nei confronti di una parte dell'umanità. Federica Rossi, Alessandra Sciurba, Isabelle Saint-Sins, Glenda Garelli, Anna Simone. Penso che, non lo so, Polly, tu vuoi aggiungere qualcosa? Io penso che questo comunicato sia incisivo.
Diciamo che questo comunicato comunque parla da solo, in realtà bisogna dissociarsi innanzitutto da questo governo e da tutte queste pratiche che io penso che siano più che offensive. Dalla regia ci dicono che dobbiamo chiudere, il tempo è poco e quindi volevo dare le informazioni sui centri antiviolenza e poi mandiamo la sigla di chiusura. Allora, abbiamo il centro ascolta antiviolenza di Napoli in via Posillipo 359, telefono 081 575 5015, fax 081 575 1878, consulenza legale, il telefono è 081 52 53 300 e l'email è centrodonna, tutto attaccato, @comune.napoli.it. Poi abbiamo la Casa del Popolo di Ponticelli in provincia di Giugliano, a Corso Ponticelli 26, telefono 081 596 596 45 65, fax 081 596 45 65 e l'email è info @lecassandre con la K tutto attaccato .it. Il telefono rosa, sempre in provincia di Giugliano, via A Palumbo, numero verde 800 231 277, email spazioaspasia, tutto attaccato sempre, @libero.it. E adesso sigla.